Cordiale buon pomeriggio e bentrovati. Se mi è permesso un ricordo particolare, quando Don Andrea ha citato che oggi è l'anniversario dell'elezione del Papa, io mi trovavo a Gerusalemme a fare il semestre sabbatico, perché all'Università di Lugano ogni 5 anni ci danno un semestre sabbatico, cioè significa che ti pagano e tu non lavori. Bello, no? Meglio di così. Non solo, ma non ti chiedono niente, quindi teoricamente tu potresti andare col pancino al sole a stare, non so, alle Hawaii, alle Seychelles o a Rimini, non ti chiedono niente. Ovviamente non è per questo, è perché tu possa studiare. Una volta sono stato in Germania, un'altra volta sono stato a Gerusalemme, va bene. Ed ero nella casa dei gesuiti dove avevo studiato tanti anni prima, un anno, e poi dove per esempio è conosciuta perché Martini, quando si è ritirato da Milano, è andato in quella casa, che è la casa dei gesuiti a Gerusalemme, la scuola dove appunto ho studiato un anno. E sentivo il commento dei gesuiti che dicevano: sì, noi abbiamo un rappresentante, un cardinale che è gesuita, ma non ha nessuna chance per essere eletto. È stato eletto proprio lui. Questo per dire come le previsioni degli uomini, le valutazioni degli uomini sono molto aleatorie. Bene, scusate questo particolare, mi è venuto in mente, ha rinfrescato, ecco, che ero a Gerusalemme in questa casa dove appunto ho appreso, come tutti voi, la notizia felicissima di questa elezione. Bene, noi adesso passiamo a considerare un'altra figura, sempre un pezzo da 90. Ricordate che abbiamo visto Giuseppe la volta scorsa, prima ancora abbiamo visto Abramo, e oggi è la volta di Mosè, il quale, rispetto sicuramente a Giuseppe, un po' meno rispetto a Abramo, ha almeno per tutti noi, credo, un vantaggio, perché ci è molto più familiare. Credo che tutti ricorderanno Mosè salvato dalle acque, qualche pagina della vicenda di Mosè, il fatto che sia il grande legislatore che ha ricevuto da Dio le tavole della legge e le ha trasmesse, quella del vitello d'oro, per dire come abbiamo tante pagine che ci richiamano questa figura. Vi ho riportato nel testo che avete una ipotetica ma anche reale carta d'identità di Mosè. Alcuni dati, come ci sono sulla carta d'identità, se avessimo una ideale carta d'identità di Mosè, ci sarebbe il nome, e Mosè significa salvato dalle acque. Data di nascita, siccome è un personaggio storico, come del resto è Giuseppe, come è Abramo, un anno imprecisato del 13° secolo avanti Cristo. Un anno imprecisato perché non abbiamo la data esatta, giorno, mese, ora, anno della sua nascita, quindi siamo nel 13° secolo, significa nel 1200, dal 1300 al 1200 avanti Cristo. Vi ricordo che la grande avventura dell'Esodo, cioè questo passaggio del Mar Rosso, capitanati da Mosè, che svolge la funzione di capopopolo, avviene verso il 1250 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di avvenimenti di 3250 anni fa, ma è storia, come le piramidi sono appunto del 2500 avanti Cristo, quindi se uno va alle piramidi d'Egitto oggi vede un monumento di 4500 anni fa. Noi abbiamo una storia così ricca per cui possiamo dire che c'è questa realtà. Quindi un anno imprecisato del 13° secolo avanti Cristo. Luogo? Egitto. Cosa c'entra un ebreo in Egitto? C'è tutta la storia che abbiamo raccontato con Giuseppe, perché c'è stata una grande carestia, una migrazione dei popoli di Canaan verso l'Egitto, perché l'Egitto, grazie a Giuseppe, ricordate, aveva raccolto negli anni di abbondanza il grano, lo aveva stivato, messo nei depositi, nei silos, e poi durante la magra, i 7 anni di magra, dopo i 7 anni di carestia, sono venuti i 7 anni dopo i 7 anni di abbondanza, sono venuti i 7 anni di carestia e di magra, e però, data questa avvedutezza, ecco che l'Egitto aveva da mangiare, non solo, ma dava anche, e questi popoli che erano venuti. Così gli ebrei si fermano in Egitto 450 anni, per cui dobbiamo pensare che tra Giuseppe e Mosè passano circa 450 anni. Bene, cosa succede poi? C'è l'uscita dall'Egitto. Residenza, Apolide, nomade del deserto. Certo, una prima residenza è in Egitto, ma poi lo troviamo nel deserto, e nel deserto come pastore, e poi lo troveremo nel deserto come capopopolo, accompagnare il popolo verso la terra promessa. Stato civile coniugato, sposerà una signora che si chiama Zippora, avrà due figli. Professione, una professione molteplice: pastore, capopopolo, legislatore, intercessore. Sarà proprio nella visione di intercessore che noi lo considereremo. È chiaro che ci sono tanti aspetti, potevamo leggere e studiare Mosè dal punto di vista giuridico, ma faccio un riferimento dopo. Andiamo avanti. Segni particolari: perseguitato politico, ricercato dalla polizia del faraone, sedicente diplomatico di Dio, dal quale ha ricevuto il mandato e la rivelazione del nome. Ecco, questo, se noi volessimo, secondo il nostro linguaggio e il nostro metodo, stilare una carta d'identità di Mosè, potremmo mettere queste indicazioni. Più tardi, siamo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, e più precisamente Stefano, quando tiene un lungo discorso e ripercorre la storia di Israele ai suoi, che poi lo uccideranno, no? Perché lui, dicendosi cristiano, praticamente si mette dalla parte sbagliata rispetto ai suoi accusatori. Bene, lui farà della vita di Mosè una lettura tripartita, cioè la vita di Mosè è di 120 anni, divisa in 40 anni, tre blocchi di 40. Quali sono questi tre blocchi? La prima parte, i primi 40 anni vissuti in Egitto, e qui ricordate la nascita in cui i maschi devono essere eliminati, perché ormai, vi ho detto, sono da quattro secoli, più quattro secoli in Egitto, questo popolo, che è un popolo praticamente di schiavi, perché serve per le costruzioni, forse hanno partecipato anche alle piramidi, a tutti i vari servizi, questo popolo cresce e minaccia l'Egitto, hanno paura che questi maschi, se diventano grandi, se si coalizzano, poi possono rovesciare l'Egitto. Ecco che il faraone dispone che quando nasce, se è un bambino, venga eliminato, ucciso, se è una bambina, venga tenuta, perché può servire come schiava per tutti i servizi, eccetera. Le donne non fanno paura a quel tempo, oggi magari sono capaci di imbracciare anche il fucile, quindi, però a quel tempo la mentalità era che la guerra, l'opposizione fosse eminentemente un'opera maschile. Quindi abbiamo questo bambino che al momento della nascita la mamma non se la sente di ucciderlo e lo affida, ricordate, al Nilo, mettendolo in un cestino, lo spalma di pece in modo che, insomma, l'acqua non entri, lo affida. C'è la sorellina che segue, vede questo cestello, è molto, anche vorrei dire, quasi fiabesco, molto romantico questo racconto, ma è storico. E c'è questo cestello, immaginate, nel Nilo, il Nilo è un grande fiume, vero? E va, e per caso c'è la figlia del faraone con le sue ancelle che sta bagnandosi nel Nilo, vedono questo cestello, curiosite, lo mandano a prendere, vedono che è un bambino, e nasce una specie di tenerezza, vorrei dire di istinto materno, in questa figlia del faraone, che decide di adottarlo. Nel frattempo si fa viva la sorella, che aveva seguito un pochino la vicenda, e dice: ma vuoi che ti chiami una nutrice per allattare, perché ovviamente, non avendo partorito, non ha il latte, e allora dice sì, e viene consegnato alla madre, quale ha un po' di tempo per allattarlo, ma finito il tempo viene restituito, e abbiamo un Mosè che quindi nasce, cresce alla corte del faraone, e naturalmente viene istruito, impara tante cose. Poi ad un certo punto, praticamente siamo verso i 40 anni, uscendo vede alcuni del suo popolo che vengono maltrattati dagli egiziani, perché la cosa si era fatta sempre più cruda. Prima dovevano provvedere alla costruzione, poi non solo alla costruzione, ma anche alla procura del materiale per i mattoni, quindi l'argilla e la paglia doveva essere procurata. Prima loro avevano il compito di fare, e qualcuno già procurava il materiale, poi per una recrudescenza, proprio perché aumentava sempre di più questo popolo, ecco che lui interviene quando un egiziano sta maltrattando alcuni del suo popolo e uccide questo egiziano. Quindi abbiamo un Mosè assassino, omicida. Certo, era mosso da nobili intenti, ma capite, non può arrivare a uccidere una persona anche se c'è una motivazione, c'è un sopruso. Ecco allora che il giorno dopo, quando vede ancora due dei suoi amici che stanno litigando e vorrebbe dividerci, ma vuoi uccidere anche noi come hai ucciso l'egiziano? Allora si sente scoperto e fugge. Praticamente termina questo primo periodo, che è il periodo di Egitto, dove è stato provvidenziale, perché sicuramente ha imparato a leggere, a scrivere, stando a corte aveva un po' tutti i benefici, aveva una cosa che gli servirà. Impara l'arte e mettila da parte, cioè la provvidenza ha preparato questo uomo ad essere poi un capopopolo, perché gli fornisce una serie di conoscenze, di esperienze, di cultura che ovviamente sarà buona. Con i 40 anni lui praticamente chiude questa prima fase e si trova ad essere un fuggiasco ricercato dalla polizia del faraone. Ecco perché avevo messo perseguitato politico, perché in fondo figura come un assassino. Va nel deserto e lì al pozzo incontra delle ragazze che vengono a attingere l'acqua, che vengono molestate un po' da alcuni ragazzotti, e lui difende, e poi quando le ragazze tornano dice: ma come mai avete fatto presto? Probabilmente era abituale che avessero una lungaggine proprio perché i ragazzi cercavano di molestare, insomma, storia di abituale. E una, che è appunto Zippora, che diventerà sua moglie, dice al padre: ma c'era uno straniero che è venuto, quindi figura uno straniero, perché lui sembra un egiziano, insomma, si comporta come un egiziano, e praticamente dice: ma no, fatelo venire a casa, perché insomma vi ha difeso, si è dimostrato un gentiluomo, si è dimostrato con un cuore, vorrei dire, molto molto tenero, e in qualche modo un difensore della giustizia, dei valori. Cioè, praticamente finisce la storia per sposarsi questa Zippora e ha dei figli, e sembra una storia, vorrei dire, conclusa. Praticamente la sua vita ha preso questo nuovo orientamento, è un pastore e vive e fa la vita del pastore per 40 anni ancora, e siamo a 80. Questa seconda fase è una fase dove lui, ecco un altro tassello della provvidenza, vivendo nel deserto, è un pastore nel deserto, impara l'arte di vivere nel deserto. Capite quanto gli sarà importante poi quando dovrà condurre nel deserto il popolo. La terza fase è la terza fase che lo vede invece come capopopolo legislatore, ed è ovviamente la fase più importante. Consideriamo le due precedenti come due tasselli importanti, fondamentali, per fornirgli una serie di esperienze, di conoscenze, di sensibilità che poi gli vengono buone. Il proverbio che ho citato, impara l'arte e mettila da parte, davvero, la provvidenza dispone che certi incontri, certe esperienze, certe situazioni che al momento non hanno un gran significato, noi diciamo il caso, ecco, invece dobbiamo usare sempre il concetto della provvidenza. Il caso non esiste. Cos'è il caso? È la pezza giustificativa che noi mettiamo alla nostra ignoranza. Cioè, succede una cosa, tutto ciò che succede ha una causa, causa-effetto. Noi vediamo l'effetto, cioè il risultato. Quando non sappiamo la causa, perché non possiamo conoscere tutti i meccanismi, questa causa a noi sconosciuta viene giustificata come caso. Ma il caso non esiste. Diciamo, non so come mai mi è capitato di incontrare quella persona, di fare quella cosa. Proviamo a usare invece un altro termine, la provvidenza disposta. Oh, se è una cattiveria non dobbiamo incolpare la provvidenza, se non diamo un pugno, eccetera. Ma quando ci sono delle cose neutre o delle cose buone, dobbiamo dire la provvidenza. Ecco, la provvidenza ha disposto che appunto ci fosse questa remota preparazione di base che poi utilizzerà. La partenza di questa nuova esperienza è una partenza che è affidata a un testo, diciamo, molto conosciuto, determinante, che vi ho riportato, il primo testo che vi ho riportato. Però prima ho scritto una premessa che suona così. Chiamato ad essere il diplomatico di Dio presso il faraone, Mosè accampa ben 5 scuse per ricusare l'incarico, perché non ha accettato un incarico così gravoso, così carico di imprevisti, guidare il suo popolo verso la terra promessa, per dire che ha tentato di rifiutare, anche perché c'erano dei motivi oggettivi. Non è che dice non voglio, voglio stare tranquillo, ormai ho la mia famiglia, ho la mia professione, sto nel deserto. Siamo a un Mosè non giovanissimo, quindi succede un po' come Abramo. Non vi garantisco che gli anni fossero come i nostri anni, però insomma non è un giovincello, questo è sicuro. Quali sono le scuse che accampa? Le ragioni più che scuse, sono scusanti ma hanno un fondamento. È un esule politico e un pastore. Ha sempre i conti aperti con la giustizia in Egitto e quindi deve andare dal faraone. Capite che non è la cosa più semplice di questo mondo. È un pastore, non ha una esperienza di capopopolo. Ignora il nome di Dio che gli affida il mandato. Adesso glielo chiederà nella lettura che leggiamo subito, nel pezzo che leggiamo subito. Quindi io vado e chi mi manda? Sospetta la incredulità degli ebrei nei suoi confronti. Io devo andare dagli ebrei a dire che il Signore mi manda, mi dice tu chi sei? Che pinco pallino sei? Capite che sono motivi che hanno un fondamento anche logico. Avanza la sua incapacità oratoria, essendo balbuziente. Io devo andare a fare il diplomatico, devo andare a fare i discorsi taglio. Sapete cosa gli dice Dio? Aaronne, che è suo fratello, sarà il tuo profeta, dove impariamo che il concetto di profeta non è indovino che dice ecco fra 3 anni succederà così, è uno che parla al posto di un altro. Difatti la parola profeta è la combinazione di 2 pezzi ebraici, di pro è una preposizione, femi, feta viene da femi, femi è parlare, pro al posto di. Il profeta è uno che parla al posto di un altro. Nel contesto nostro parla al posto di Dio. Dio comunica agli uomini, normalmente al suo popolo, tramite delle persone che sono i profeti. Allora, capite che devo andare a fare il diplomatico, devo andare a tenere le relazioni con il faraone, essere il collegamento tra il popolo e il faraone, e io sono impacciato di lingua. Non credo che sia la scelta migliore. Questo per dire come Dio, quando sceglie le persone, non sceglie il più bello, il più bravo, il più buono, sceglie chi vuole, perché è lui tutto sommato che determina. E poi, da ultimo, teme l'ira del faraone, proprio perché... Vedete, sono 5 scuse che lui accampa, scuse che hanno un fondamento, non è solo per svicolare dall'impegno, è un fondamento. Nonostante questa ritrosia e ansietà, Mosè accetta. Ecco allora il primo pezzo che noi vediamo, lo leggo. Mentre Mosè stava pascolando il gregge dietro suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. Oreb è un altro nome di Sinai, quindi dire Oreb e dire Sinai sono 2 nomi per indicare lo stesso monte. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. L'angelo del Signore, quando noi incontriamo questa espressione nell'Antico Testamento, significa Dio stesso. Ma gli ebrei avevano un sacro timore di mettere a contatto Dio direttamente con la persona. Dio non si vede, Dio è trascendente. Allora usano questa scappatoia, diremmo, di introdurre il concetto l'angelo del Signore. Ma non è che sia una terza persona, è il Signore stesso attraverso una figura, attraverso qualche cosa. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto, il famoso roveto ardente. Nel senso che c'è questo arbusto che brucia e non si consuma. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Qui vedete anche l'intelligenza, la curiosità, dove la curiosità, quella giusta, non quella pettegola del ficcanaso, ma la curiosità è un segno di intelligenza, cioè il desiderio di capire qualche cosa che istintivamente non capisco, di approfondimento, di una persona intelligente. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare, Dio gridò a lui dal roveto. Vedete che adesso il soggetto è Dio, non è più l'angelo del Signore, ma è lui stesso. Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Quindi abbiamo la vocazione di Mosè, la chiamata viene investito da queste parole del Signore di una missione che sarà la missione che poi condurrà per tutta la vita fino alla fine. Mosè, Mosè, eccomi, riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dei piedi perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E qui abbiamo un particolare che sarà preso dal mondo musulmano. Quando vi è capitato di andare in una moschea, avete tolto le scarpe, qualsiasi moschea. Un'abitudine che c'è anche in India, andando in una chiesa cattolica in India, generalmente si tolgono le scarpe, perché là è forma di rispetto, ma è anche qui il concetto è del rispetto. Io davanti a Dio sto in uno stato di nature. I calzari, le scarpe diremmo noi, sono un manufatto, per cui è una specie di isolamento o di distacco dal suolo. Io davanti a Dio sto come sono. Apro una piccola parentesi, sapete appunto questo della moschea. Adesso in alcune moschee, per favorire i turisti, poi anche per motivi igienici, vi danno una specie di soprascarpa. Tenete le scarpe, vi danno un pezzettino di plastica, una scarpa di plastica da mettere sopra e potete entrare. Ma in molte moschee ancora vi fanno togliere le scarpe. E questo è un modo per esprimere il rispetto. Se vi capiterà, ma non vi capiterà perché non è consentito a noi di andare alla Mecca, sapete il famoso pellegrinaggio che ogni musulmano è tenuto a fare una volta nella vita, contro i tre dell'ebreo, forse vi ho già detto il particolare, perché l'ebreo deve andare tre volte all'anno a Gerusalemme, il musulmano deve andare almeno una volta nella vita alla Mecca, perché Israele è un piccolo paese. Pensate che la superficie di Israele biblico è grande come la Calabria, 15.000 chilometri quadrati, molto meno della Lombardia. Noi in Lombardia abbiamo 24.000 chilometri quadrati, Israele è 15.000, Israele biblico, e Israele attuale è 20.000 chilometri, quindi è meno la Lombardia, proprio lo sputo. L'Islam si diffonde da subito enormemente. E siccome non si poteva viaggiare con gli aerei, con i treni, con i mezzi veloci, ma si viaggiava a piedi o al massimo con un cammello o l'asino o un cavallo, ecco che il Corano chiede una volta nella vita. E quando si va alla Mecca è una festa grandissima. Se vi sarà capitato a Gerusalemme, nella Gerusalemme vecchia, di vedere alcune case di musulmani con dei segni, dei disegni della Mecca, perché uno che va alla Mecca lo dice, lo pubblicizza. Andare alla Mecca è una polizza assicurativa, chi va alla Mecca è salvato. Ecco allora anche che i ricchi favoriscono, danno i soldi, perché anche i poveri che magari non hanno i mezzi, perché oggi capite, spostarsi dall'Indonesia, andare alla Mecca è un lungo viaggio, sono tanti costi per andare alla Mecca. Quando si va alla Mecca, ecco, vi dico che non è possibile per noi perché bisogna essere musulmani, si va davanti a Dio, con si sta nudi, attenzione, nudi, niente, con 5 metri di cotone attorno, quindi ci si copre, non è che sia uno spogliarello, ma sotto non c'è niente, piedi nudi, davanti a Dio, davanti a Allah, si è tutti uguali, quindi si è coperti ovviamente per un po' di morale, per dire come praticamente si sta davanti a Dio così come noi siamo in natura. Ecco, l'idea è quella appunto di togliere i calzari. Togliere i calzari è perché non ci deve essere tra noi e il suolo, la terra di Dio, ci deve essere un intermezzo, un impedimento. Ecco, è un significato, un motivo per cui quando si va alla Mecca, quando si va nelle moschee, bisogna togliere le scarpe, non per non sporcare o non sciupare i bei tappeti che ci sono, ma proprio per questo concetto. Un pochino diverso in India, ma anche in Giappone, quando entrate in una casa giapponese togliete le scarpe, perché è una forma di rispetto, si entra in casa senza scarpe, eccetera. Per dire il motivo che toglie i sandali e che è preso tanti elementi della cultura e della religiosità musulmana, sono copiati dalla Bibbia, dall'Antico Testamento e dal Nuovo Testamento. Ricordiamo che Maometto era un cammelliere che faceva la spola tra Arabia e la Terra Santa, no? Portava i beni, gli scambi, eccetera. Poi aveva sposato la sua signora, che era sua padrona, rimasta vedova, molto più vecchia di lui, l'aveva sposata, eccetera, e faceva questo. E è entrato in conoscenza, in familiarità col mondo giudaico, col mondo cristiano, e ha preso, Maometto arriva nel VI secolo, quindi la religione cristiana c'è già da 500 anni, quella ebraica c'è da quasi 2500 anni. Ecco, per dire come alcune cose si spiegano. Disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. C'è un collegamento, allora, tanto per darvi un pochino le cifre, dico le date, Mosè lo mettiamo a 1250 circa, Abramo è del 1850 avanti Cristo, quindi sono 600 anni. È tuo padre, perché Abramo, Isacco, Giacobbe, poi tutta una serie, e arriva Mosè. Praticamente c'è questo collegamento, lui è richiamato, sono passati i famosi 450 anni di permanenza in Egitto. Quindi si rivela come il Dio dei suoi padri, il Dio dei patriarchi. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. L'iniziativa è di Dio. Ho visto la sofferenza del mio popolo. C'è un popolo oppresso, non solo schiavo, ma ridotto in una schiavitù estrema. È l'intervento di Dio, la liberazione. Che cosa sarà allora l'esodo? È la liberazione da una condizione di schiavitù. La Pasqua ebraica sarà lasciare una terra di schiavitù che è l'Egitto per approdare a una terra di libertà. Senso della libertà, stiamo provando, non dico sulla nostra pelle perché noi siamo qui al sicuro, ma proviamo a pensare a queste persone che dall'oggi al domani, così proprio in un batter d'occhio, si sono trovati, non possono più stare lì, sono bombardati. La tragedia di questo qui, il senso della libertà, che va custodito e va apprezzato quando c'è. Ecco. E allora il Signore disse: osservando, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, eccetera, eccetera. Scorre latte e miele, si mica una terra fertile, non deserto, ma fertile. Poi che sia molto fertile la terra di Israele non è poi un granché vero. Quando dopo 40 anni di vita nel deserto approdano nella terra promessa, approdano a Gerico. Non sarà Mosè, perché Mosè si ferma dall'altra parte, vede la terra promessa. Quando arrivano a Gerico possono toccare con mano questa promessa, vi do una terra dove scorre latte e miele. Latte e miele è un'espressione di abbondanza, dove il latte può essere il latte e il miele può essere la schiacciata di fichi o di datteri, quindi qualcosa di dolce. Sono due cibi molto ricostituenti, quindi non sono dietetici, ma per chi vive nel deserto sono preziosi. Ecco, è un modo per dire una terra di abbondanza, dove hanno potuto constatare veramente, almeno in parte, la realizzazione di questa promessa, anche se poi tante zone di Israele sono abbastanza aride e desertiche. Però Gerico, chi l'ha vista, l'ha presente, è un'oasi di 5 chilometri di diametro. Quando noi parliamo delle oasi, nella nostra rappresentazione, c'è una pozzanga d'acqua, c'è una palma, il beduino col cammello. Noi così istintivamente pensiamo all'oasi così. Bene, non è una pozzanghera, un piccolo specchio di acqua, 5 chilometri di diametro. Perché? Perché ci sono delle fonti di acqua, e quando voi nel deserto mettete un po' di acqua, tutto, come succede in Africa, no? Piantate un bastone e fiorisce, perché è una terra fertile, il sole c'è, ce n'è in abbondanza, con l'acqua, acqua e sole, produce senza tanta fatica. E qui abbiamo la reazione di Mosè. Disse: ecco, io vado dagli israeliti e di coloro il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno qual è il suo nome. Conoscere il nome è in qualche modo conoscere la persona, la sostanza stessa. Il nome è l'equivalente della persona. Noi abbiamo tanti elementi identificativi, certo abbiamo anche il nome. Per esempio abbiamo un codice fiscale, noi nasciamo, ci mettono un codice fiscale che ci accompagna fino alla morte. Abbiamo una registrazione anagrafica, abbiamo tanti modi per identificare una persona. Certo abbiamo anche nome e cognome. Ma quando si parla del nome nel linguaggio biblico è l'equivalente della persona stessa. Diciamo il Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. E non è il nome, che tu Dio sia santificato, perché il nome è l'equivalente della persona stessa. Allora, devo dire chi mi manda, ecco il nome, non è sapere si chiama Piero piuttosto che Paolo, è incontro della sostanza. E capite anche la risposta? Dio disse ancora: dirai agli israeliti, il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, mi ha mandato, questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Quindi praticamente ho saltato una parte, ma Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Sembra un gioco di parole, tutti dicono io sono colui che sono, ma io sono diventa il nome stesso di Dio, cioè il vivente, uno che è, vive. Io sono il vivente per eccellenza, colui che vive, non solo, ma colui che dà la vita. Se tu sei vivo, hai la vita, la dai. Per cui la identificazione di Dio è questo del vivente. Bene, poi viene celebrata la Pasqua, perché adesso devo accelerare perché altrimenti non finiamo più, è una lunga storia ma credo che sia anche interessante, e poi potremmo poi anche cercare dei risvolti, perché questo Mosè è un po' il capopopolo ma è anche il responsabile, colui che guida un popolo, che educa questo popolo. Sto parlando dei genitori, no? Che avete questa nobile funzione di educatori, che io chiamo sempre l'educazione l'arte delle arti, perché è difficile. È sempre stato difficile educare, ma oggi lo è molto di più, perché voi potete insegnare anche molto bene, sicuramente insegnate molto bene ai vostri figli, tanto che sono piccoli vi obbediscono a occhi chiusi, ma appena crescono sentono la vostra voce, sentono le vostre direttive, vedono i vostri comportamenti, ma nello stesso tempo hanno mille voci che suonano anche diversamente. Per cui i nostri giovani, i nostri ragazzi sono frastornati, perché hanno un indirizzo, ma sicuramente voi non fate che insegnare loro bene con le parole e con la vita, perché non si insegna appena con le parole. Si può dire vai a messa e poi voi non andate a messa, perché dopo poco dicono allora Quindi il primo messaggio lo si dà con la vita, ma poi anche l'importanza delle parole, perché trovano nella scuola, nella televisione, nei compagni, nella mentalità, per cui capite come questo momento educativo, che ripeto è sempre stato difficile, e gli asini ci sono sempre stati, i delinquenti ci sono sempre stati, non sono nati oggi, i prepotenti eccetera, però forse una volta era molto più chiaro quello che era giusto e quello che era sbagliato. Oggi è confusionario. Se a me piace così, quello che piace a me diventa una specie di legge, addirittura di diritto. Quindi c'è una confusione educativa, l'emergenza educativa è una delle più gravi, ma non si fa molto discorso su questo, si parla ovviamente del costo del petrolio, che è vero, è un problema molto grosso, perché e quindi tanti problemi, ma l'emergenza educativa. Ecco, voi avete questa nobile funzione, questa nobile arte, anche se non è facile appunto perché i nostri ragazzi sentono mille voci discordanti, non è facile seguire. Poi a un certo punto c'è anche una reazione, no? Per cui quando sono piccoli l'ha detto il mio papà, l'ha detto la mia mamma, e quindi è l'oracolo. Appena crescono un momentino c'è uno scontro che per certi versi è provvidenziale, si chiama in psicologia la desatellizzazione. Satellite, pensate alla Luna, no? Gira attorno alla Terra. Ad un certo punto il ragazzo piccolino, che è sempre stato, no, dipendente dai genitori, perché noi siamo l'animale che rimane più a lungo giovane e dipendente. Pensate al pulcino. Il pulcino nasce, e come nasce? Comincia a fare pio pio pio, a beccare e a muoversi. Provate a vedere se il vostro bambino appena nato si mette a camminare. L'unica cosa che fa è uè uè uè, per dire ho fame, ho sete, sto male, mi fa male il pancino, ma poi anche la difficoltà a individuare che cos'ha. Per dire che rimane, è l'animale che rimane più a lungo giovane, e ad un certo punto, satellizzazione, no? Dipende dal genitore, deve essere imboccato, cambiato, spostato, non fa niente, insomma. Ad un certo punto, pensate a un ragazzino già elementari e poi ancora di più, incomincia a opporsi perché afferma la propria personalità, e questo ha un vantaggio, perché se non ci fosse, non necessariamente un'opposizione, ma un'acquisizione, resterebbe eternamente un bambino, un bamboccione, no? Cioè, dipende sempre dalla mamma, per cui la mamma al bambino di 20 anni, cioè al ragazzo di 20 anni, hai preso il fazzolettino, a 20 anni su, andiamo, per dire, ecco. La desatellizzazione, che ha una sua funzione, perché è una personalità che sta crescendo, si sta affermando, non necessariamente ci deve essere lo scontro, però una certa autonomia. Ecco allora la necessità di questo momento di autonomia e di, ecco, la celebrazione della Pasqua è la prima, noi la leggeremo nella notte del Sabato Santo, cioè nella grande veglia pasquale, quando c'è la liberazione dall'Egitto. Nel frattempo ci sono tutte le famose piaghe, no? Perché Mosè va dal faraone e dice lasciaci andare a sacrificare nel deserto. E quando dice no, voi volete scappare, voi siete dei lazzaroni, non volete lavorare, allora avanti con un po' di piaghe, no? Le sanzioni. Sanzioni, ma non capisce fino a che arriva la decima piaga, che è l'uccisione dei primogeniti, allora vanno. E qui c'è questo esodo, questa uscita dall'Egitto, l'attraversamento del Mar Rosso, che forse avete visto i 10 comandamenti o dei film, no? questi colossal che fanno vedere montagne di acqua. Probabilmente la cosa è stata più semplice, e sicuramente con elementi naturali, ma questo non toglie per nulla il valore del miracolo. Cioè, il passaggio è nella zona sotto Suez, poi ricordate che hanno fatto quel canale che favoriva il passaggio diretto senza fare tutto il giro dell'Africa. Prima di Suez le navi che, non so, dall'India andavano in Europa dovevano passare sotto l'Africa e fare tutto il giro. Con Suez capite che tagliano tutta l'Africa, risparmiano tanti giorni di viaggio. Allora, sotto il canale di Suez, tanto per dire, ci sono i laghi amari. Sono delle zone acquitrinose che si riempiono d'acqua e probabilmente il passaggio del Mar Rosso è stato un effetto di bassa marea. Il mare, il fenomeno, si ritira, quindi non è quella con una massa di acqua che vediamo. La bassa e l'alta marea è un fenomeno naturale. Però, ecco il problema, però il fatto che la bassa marea sia avvenuta nel momento in cui gli ebrei devono attraversare e poi si sia ritirata o sia diventato normale quando passavano gli egiziani, ecco che è il fatto miracoloso. Dio si serve tante volte di elementi naturali, ma il fatto che avvenga in un preciso momento per un preciso vantaggio, quello è fatto miracoloso. Che piova, ma mica un miracolo. Ma che non piova quando lo dice il profeta Elia e per anni non piove, e quando il profeta Elia, quando sembra che le condizioni atmosferiche, meteorologiche, non tutto sereno, come fa a piovere? E dice, fra poco piove, e nel giro di poco tempo piove, che miracolo. Quindi non è la pioggia, non è un miracolo la pioggia, è un fenomeno meteorologico, ma che piova, direi quasi su comando, su ordinazione della parola profetica, questo costituisce il miracolo. Bene, così avviene il passaggio del Mar Rosso, dove possiamo ipotizzare una bassa marea, ma nel momento in cui passano degli ebrei, e quindi questo garantisce la loro fuoriuscita dall'Egitto, entrare in una terra che non è più Egitto e quindi non possono più essere perseguitati, è un fatto di salvezza. E lì celebrano la Pasqua, poi abbiamo degli episodi, tanti episodi di miracolo nel deserto. No, Andrea, mi dici quando devo tagliare, né? Quanto c'è ancora? 10 minuti. Perché gli episodi sono tanti, ma è un modo per familiarizzarci con Mosè e per vedere come lui davvero, partito riottoso, no? le scuse per non impegnarsi in questo, anche perché era una grande avventura, era una grande responsabilità, ad un certo punto sarà talmente avvitato con il suo popolo, lo leggeremo, che dirà, quando davanti alle opposizioni del popolo, tante volte è stato un popolo a testa dura, no? Rimpiangeva le cipolle d'Egitto, perché il cammino nel deserto è stato con molti rischi, con molti imprevisti, con molte difficoltà. Per esempio, una di queste difficoltà è la battaglia degli Amaleciti. Viaggiare nel deserto è molto rischioso già per la natura, perché non c'è acqua, perché ci sono i serpenti, perché e poi ci sono anche i ladroni, i nemici. Quello di Amalek è una vicenda un pochino curiosa, perché sono questi nemici che attaccano il popolo, e quando Mosè ha le mani alzate vincono gli ebrei, quando Mosè abbassa le mani vincono gli Amaleciti. Ricorrono allora allo stratagemma di due persone che tengono le mani alzate. Sembra una cosa magica, no? No, non è una cosa magica. Le mani alzate sono l'espressione, quando noi alziamo la mano, che è anche un gesto liturgico, vedete anche il prete, no? Che adesso fa così, ma dovremmo addirittura alzare le mani, che è un gesto antichissimo. Alzando le mani io prolungo la mia persona e mi avvicino a Dio. Bisogna capire il senso, non sono quei 20-30 centimetri che guadagno o 10 centimetri, è il concetto. Se io alzo le mani, riconosco che oltre il mio impegno, oltre la mia attività, ho bisogno di Dio. Senza di Dio non andiamo molto avanti, non riusciamo a combinare niente, o molto poco. Ecco allora che le mani alzate sono un gesto liturgico di impetrazione, è un riconoscere che noi abbiamo bisogno di Dio, chiediamo a Dio l'aiuto. Ecco, quindi non è un gesto magico per cui alzo le mani, vinco, o basso le mani, perdo, allora due persone o mettono sotto i sassi o mi tengono sulle mani. C'è dietro il concetto di Dio, usando anche, vorrei dire, queste forme un po' ingenue, se vogliamo, ma segno di una grande espressione di fede. Vediamo se trovo. Poi c'è la stipulazione dell'alleanza, ma ci porta lontano. Sentite questa espressione dove abbiamo un Mosè che sembra più buono di Dio, ma è una forma un pochino esasperata per dire come Mosè davvero si sia legato al suo popolo, proprio come il padre. Cosa non fareste voi per i vostri figli, vero? Siete pronti a gettarvi nel fuoco per i vostri figli, per dire che è tale l'amore che vi lega, il legame profondo, per cui siete disposti a tutto. Allora il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. C'è stata la vicenda del vitello d'oro, no? Mosè è sul monte per ricevere le tavole e loro dicono: ah, questo Dio non si vede, questo Dio. E allora costruiscono un vitello d'oro. Naturalmente sanno che non è quel vitello d'oro, ma è un po' un ritornare al paganesimo. Piuttosto che avere un Dio che non si vede, che ti ha delle esigenze, eccetera, è meglio avere un Dio a portata di mano, no? Gli idoli. Allora ecco che Mosè è avvertito da Dio che il popolo ha tradito. Non hanno tardato nell'allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato, si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice, a testa dura diremmo noi, no? Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori, di te invece farò una grande nazione. Cioè questo popolo ripetutamente, quante volte si è lamentato, ha rimpianto le cipolle d'Egitto, quasi a dire, meglio le piccole consolazioni che una grande avventura. Sì, eravamo schiavi, però avevamo le cipolle, avevamo i cocomeri, avevamo... cioè, una minima soddisfazione dei beni primari, l'idea di andare verso una terra promessa, libertà, è la traduzione, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, no? Cioè le piccole certezze, è un po' come il peccato, l'egoismo, piccola soddisfazione adesso piuttosto che una grande prospettiva. Quindi questo popolo, la proposta di Dio, lo elimino e di te farò un nuovo popolo. Questa è la proposta di Dio. Sentite la risposta. Allora Mosè supplicò il Signore suo Dio e disse: perché Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? E qui abbiamo un Mosè che è interessantissimo, siamo quasi sul crinale dell'ortodossia, che è più buono di Dio, che convince Dio a non punire il popolo. Ma ovviamente non è che Mosè sia più buono di Dio, è un modo per dire come Mosè si è talmente legato al suo popolo. Pensate, no, come è partito molto con sospetto, con ritrosia, si è talmente legato al suo popolo che è disposto a tutto. Allora dice: perché Signore si accenderà tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Stuzzica, tra virgolette, l'orgoglio di Dio. Che figura ci fai tu con gli egiziani? Li hai portati fuori con una cosa clamorosa, no? Vincendo la superpotenza del tempo. Un gruppo di schiavi che ha ragione, ha la meglio rispetto all'esercito del faraone, che adesso muoiono come i topolini nel deserto, che figura ci fai? Quindi capite come è molto umana questa cosa, sta stuzzicando, diremmo, l'orgoglio di Dio, tra virgolette. Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare il male al suo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele e i tuoi servi. Quindi richiama la prima alleanza con Abramo e con i grandi patriarchi, per dire: Dio ti sei impegnato, allora lascia perdere queste nostre povertà, queste nostre fragilità, ricordati del tuo impegno. ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti, la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Ecco, capite l'assurdità, ma è un modo estremo per dire che Mosè è talmente legato, inserito nel suo popolo, che preferisce morire col suo popolo piuttosto che vederlo perire, e chiede a Dio di avere pietà, di avere misericordia. Ecco, ci sono tanti aspetti. Io credo che come genitori avete delle possibilità grandi di svolgere questa, ripeto, nobilissima ma anche difficile funzione. Non bisogna scoraggiarsi, perché le difficoltà non sono un impedimento, anzi potrebbero rafforzare il nostro impegno di comunicare dei valori perenni, che non soggiacciano al valzer delle mode, oggi è così, stasera è un'altra, poi dopodomani, perché non si costruisce niente sulla sabbia. Abbiamo bisogno di costruire su terreno solido, su valori perenni, e il Vangelo ci regala valori perenni. L'augurio allora, che diventa anche preghiera, perché possiate diventare sempre di più, già lo siete, ma sempre di più, dei bravi genitori, e ricordate che la migliore eredità non sarà la casa che lasciate, anche se va bene, o tutte le cose, ma quando non ci sarete più, fra 100 anni, quando i vostri figli potranno dire: mio padre faceva così, mia madre faceva così, diceva così, sarà la migliore eredità e la migliore attività educativa che avrete fatto nella vostra vita.